Siamo arrivati alla nona puntata.
Bene, sono contenta, dovevamo farne una.
E poi abbiamo la decima, che è quella prenatalizia. Abbiamo ancora due appuntamenti dell'anno e poi si ricomincia col 23.
Vedremo.
Prof, ma quanto si studia a casa? Quanto si fanno i compiti a casa? Quanto tempo si impegna a casa? Quante ore si usano? Quante ore usa uno studente per fare i compiti?
C'è chi ha fatto una ricerca, l'Istat, sei un ente così da poco, quindi una ricerca molto poco seria, penso, quindi possiamo fidarci di quello che dice l'Istat. Allora, pare che in media per i licei, che adesso sono tanti, siano circa 3 ore, 2 ore e 49 minuti per l'esattezza, mentre periti e professionali 2 ore. La ricerca è stata fatta sulle superiori, non sulle medie e le elementari, perché i tempi lì sono abbastanza diversi a seconda che abbiano il tempo prolungato, il tempo pieno. Cosa dici? Ti sembrano tante ore? Tu studiavi così?
No, perché avevo un sacco di impegni, dovevo andare a giocare a pallone, hockey su ghiaccio d'inverno, poi portare la linea in soffitta. Mi sembra tanto tempo.
Anche a me sembra tanto, sai, perché pensando alla mia vecchia scuola, che tra l'altro di 1000 anni fa era molto severa e poi era un liceo di quelli pesanti da fare, sembra anche a me che sia un po' tanto 3 ore per i licei, perché 5 ore si passano già a scuola, fai altre 3, facciamo 8, lavoro da operaio, solo che intanto stai seduto, cosa che non è molto positiva per i ragazzi. Secondo, l'attenzione per 8 ore dubito che si possa tenere.
Io studiavo la mattina presto.
Allora sei un'allodola. Ci sono le allodole e i gufi. Le allodole sono quelli che rendono meno, ma proprio rendono di più, ma proprio dal punto di vista fisiologico, cioè il loro meccanismo, il loro metabolismo, il loro essere presenti alla luce o alla notte è migliore alla mattina. E poi ci sono i gufi, perché ci sono anche quelli che studiano meglio dopo cena la sera.
Cosa cambia?
Se è la persona giusta, cioè se l'allodola si comporta da allodola, va bene. Se un'allodola è costretta a comportarsi da gufo, non va bene. Se no, fa lo stesso. Insomma, certo che purtroppo nella nostra scuola, combinata così com'è, il compito per casa ci vuole, cioè lo studio ci vuole.
Cioè ognuno deve trovare il suo modo migliore per poter studiare, non c'è una regola,
no.
È meglio dall'ora tot all'ora tot.
È meglio che ci siano delle regole, nel senso magari se uno riesce a studiare sempre nello stesso momento, nello stesso luogo, con attorno le stesse cose, riesce a concentrarsi meglio, questo ormai è dimostrato. E poi ognuno deve imparare da sé a studiare. Certo che esiste quella cosa che ti accennavo prima, la metacognizione, che è il sapere come stiamo imparando, che non è una cosa spontanea e che chi riesce a farla da solo sono quelli bravi a studiare, che con molto meno tempo di 3 ore, ti stavo dicendo, io al liceo non studiavo certo 3 ore, però andavo bene lo stesso, evidentemente avevo azzeccato per qualche motivo proprio gli strumenti della metacognizione. Uno è quello di farsi gli appuntini, perché se tu leggi una pagina e intanto di quella pagina ti scrivi accanto 2 righe o 5 parole, tu hai molta più facilità a ricordartela che non se tu la leggi e basta anche 5 volte.
Memoria fotografica?
No, memoria fotografica, è rielaborazione, cioè metacognizione sta dentro il tuo cervello, hai già organizzato i contenuti dentro il tuo cervello in una maniera sintetica e li hai collocati da qualche parte, attaccati a qualche altra conoscenza, per cui poi li ritroverai con molta più facilità.
È la stessa cosa evidenziarli?
Quasi, un pochino, anche perché quando guardi i libri evidenziati dai ragazzini li vedi che praticamente sono diventati tutti gialli o tutti rossi, no? Quindi quello non serve. Evidenziare sì, ma se fossimo in video ti farei vedere questo foglio, una parola ogni 5 righe all'incirca, i titoli evidenziare.
Senti, ma ha ancora senso dare i compiti per casa, i compiti per le vacanze estive piuttosto che invernali?
Ha senso perché, ti ripeto, la rielaborazione ci vuole, e visto che a scuola tempi per la rielaborazione non ce ne sono, e potrebbero esserci anche con la scuola fatta così se si smettesse di fare quelle famose interrogazioni che durano ore, intanto chi non è interrogato si gira i pollici, quindi se il tempo non c'è a scuola bisogna farlo a casa. Beate le scuole senza zaino si chiamano, ce ne sono anche qua in provincia, ho presente quella di Limana per esempio, elementari per il momento e medie, dove appunto non si va con lo zaino, i libri stanno a scuola. Perché? Perché all'interno di un tempo allungato, dalle 8 di mattina al circa certo. le 4 o 5 del pomeriggio, ci deve essere anche il tempo strutturato
per giocare.
Per giocare sì, la sua oretta di ricreazione sparsa per la giornata c'è, ma per quello che è lo studio individuale o il compito che è rifare l'esercizio.
A me dicevano insomma, che bastava stare attenti a scuola e si poteva anche evitare di fare il compito a casa.
Ed se stai molto attento, prendi molto bene appunti e riesci anche a rileggerti gli appunti che hai preso o a rifarti velocemente l'esercizio che è stato fatto alla lavagna, sì, ebbene sì.
Quindi questo potrebbe essere un trucco, quindi sfruttare bene quelle che sono le
esatto,
ore di lezione.
Esatto, sfruttare bene le ore di lezione è senz'altro un trucco, anche perché già si è dentro la scuola quelle 5 ore, quindi tanto vale usarle bene. Cioè quelli che o chattano o non dico giocano a carte in ultima fila, lasciamo stare, ma perdono tempo a cercare di guardare dalla finestra o mettersi in contatto con quello del terzo banco e l'amica della seconda fila, ecco, quello è proprio tempo perso. Per la scuola, tanto che ci sei, usalo bene.
Viriamo, affrontiamo un tema davvero molto delicato che è quello della AIDS. Tra l'altro mi sembra che negli ultimi anni se ne è parlato poco, vuoi perché c'era il Covid di mezzo, vuoi per altri motivi, ma quella pressione che c'era sulla AIDS negli anni 80-90 è scemata molto nell'ultimo periodo.
Sì, è molto scemata e invece i casi non sono scemati.
Assolutamente.
Perché il dato che è andato, alcune settimane fa c'è stata la giornata mondiale per la lotta all'AIDS, in Italia 150.000 positivi attualmente, sono tanti, può capitare di incontrarne uno, no? E allora se la conosci, l'AIDS, la eviti,
certo.
Si sa bene come evitarla. Tra l'altro, forse fa meno clamore perché adesso muore meno gente.
Questo.
Perché con i farmaci che hanno trovato si è molto allungata la vita di chi risulta positivo. Certo che non è una vita facile come quella degli altri, però almeno è vita.
Non c'è più un Freddie Mercury portabandiera.
No, per fortuna no. Però se si facesse un'informazione e se ne parlasse di nuovo nelle scuole, probabilmente quegli incontri che possiamo fare casuali, perché di 150.000 ti può capitare di incontrare qualcuno, potrebbero non essere così pericolosi come invece se questa cosa non si conosce, così come le altre malattie a trasmissione sessuale.
Significa educazione sessuale nella scuola.
Certo, significherebbe educazione sessuale nella scuola che, pensa te, è obbligatoria in tutta Europa, tranne che Italia, Cipro, Bulgaria, Polonia, Romania e Lituania.
In quali classi, in quali cicli di studio?
Credo che sia tra la fine delle medie e l'equivalente delle superiori, credo, però mi informo e te lo so dire. E da noi invece è proprio tabù, cioè a casa si fa una fatica dell'accidente a parlarne con i figli. Perché? Perché siamo condizionati dai nostri sentimenti, dai nostri tabù. È difficile di fronte al figlio mostrarsi come entità sessuale, no? E quindi sarebbe la scuola che dovrebbe farlo, così come in tanti stati. Soltanto che invece se la scuola cerca di farlo, saltano fuori i muri, perché Dio mio, questi gli faranno la teoria del gender, Dio mio, chissà, gli insegneranno a fare che cosa. E invece allora dov'è che prendono le loro informazioni e la loro educazione sessuale i ragazzini di 11-12 anni?
In rete.
Purtroppo pornografia rete. Online, 30% degli 11-12 anni, lo dice la polizia postale, quindi altro ente a cui credere. E bisognerebbe proprio che questo muro cadesse, perché non si dice che l'educazione sessuale deve essere una questione della famiglia, ma almeno l'informazione no.
Sai che ho un ricordo delle elementari che una bravissima maestra, che saluto tra l'altro, aveva tentato un corso molto terra a terra di educazione sessuale, molto lontano dall'educazione sessuale, però arrivava a spiegarci come nascevano i bambini, cioè si passava dal cavolo e della cicogna a qualcosa di più serio, e c'è stata una fortissima polemica andata avanti per molto tempo, una fortissima levata di scudi da parte di alcune famiglie.
Esatto, perché si teme ci teme chissà che cosa, sono i nostri fantasmi che saltano fuori in quel caso là, quelli di noi grandi, le nostre paure, mentre i bambini sono serenissimi di fronte a queste spiegazioni, parliamoli delle api, ma parliamoli anche della pecora, perché le api non è che funzionino proprio esattamente come funzioniamo noi, la pecora forse un po' di più. E poi c'è tutto un discorso sotto di educazione all'affettività, che è quello che manca, perché se imparano soltanto da quello che dicono i compagni, che è distorto, o quello che vedono online, chissà cosa. Mio nipotino l'altro giorno, anni 10 appena fatti, mi ha detto: le mie compagne, mi stufo a parlare con loro perché parlano solo di cosa schifose. Scusa, aspetta, cosa hai detto? Cioè, la parola che ha usato lui è stato schifose. Ma allora, dov'è il bello dell'amore, dell'affetto, del rispetto, se questo qui si sta facendo delle idee così? Immediatamente ovviamente mi sono rivolta ai suoi genitori a dirglielo, ho detto: ragazzi, o provvedete o mi sembra che il quadro sia un po' sbagliato.
No? Offuscato, era meglio quando si giocava al dottore.
Sì, adesso non si gioca più, sono spariti i dottori, non ce ne sono più.
Era un bel gioco, però era un bel gioco.
Sì.
E a proposito di contraccezione femminile, come la mettiamo? In Francia va in modo un po' diverso, no?
Sì, ecco, i nostri vicini di casa hanno una visione completamente diversa, no? Da loro educazione sessuale obbligatoria, ma da loro adesso Macron ha detto contraccettivi gratuiti fino a 25 anni, c'erano fino a 18, li ha estesi, e non solo i contraccettivi femminili, anche quelli maschili.
Mm-hmm.
Anche per, non solo per avere una miglior salute sessuale dei ragazzi e delle ragazze, ma anche per dividere la responsabilità, perché non è giusto che ricada solo sulle ragazze.
Certo.
Ecco, forse sarà questo discorso perché la Francia dalla buona rivoluzione del 1789 è uno stato laico? Lascio lì l'interrogativo.
Ma dopo queste scelte della Francia, nei numeri abbiamo notato una minore interruzione, sì, delle gravidanze oppure no?
Sì, una minore interruzione delle gravidanze nelle minorenni, con qualche numero decimale, insomma, quindi è importante questo, no?
Torniamo a parlare delle prove Invalsi che avevamo lasciato a metà a suo tempo, no? Allora direi di ritornare su questo importante, tutto sommato, argomento.
Sì, le prove Invalsi, adesso sono usciti i risultati, ripeto, alla singola scuola e alla singola classe, i suoi, al pubblico, quelli della provincia, della regione, no? E c'è un sito che si chiama invalsiopen.it dove si può trovare tutti i risultati. Sono andata a vedere, diciamo che una critica da parte mia è che non è che i grafici si capiscano poi tanto, perché vabbè, sono fatti molto da tecnici e con un uso dei simboli un po' astruso, però da quello che ho capito siamo anche messi bene, il Veneto è da sempre messo bene, la provincia di Belluno galleggia col suo oltre il 50% di ragazzi che complessivamente raggiungono la sufficienza nei tre ambiti che vengono studiati, cioè italiano, matematica e inglese, e che non se la cava male neanche rispetto alle altre province del Veneto. Dove c'è il problema, che è stato evidenziato ancora di più degli anni scorsi, è nel divario che c'è tra regioni italiane, e all'interno delle regioni che vanno peggio, che sono quelle del sud e le isole, il divario tra scuola e scuola. Questo è molto importante per capirlo, perché da noi si va bene, ma si va anche bene in maniera abbastanza uniforme, cioè non ci sono delle scuole di eccellenza e delle scuole che non danno qualcosa, quindi vuol dire che nel Veneto si riesce quasi a mettere tutti sullo stesso livello di partenza, no? Quello famoso della Costituzione.
Materie principali, italiano, matematica?
Italiano, matematica e inglese. Queste sono quelle sondate, diciamo, attualmente. E non è italiano letteratura, è italiano il saper leggere e comprendere un testo, non soltanto sapere la grammatica, cioè l'italiano funzionale, mm-hmm, si dice. Così come la matematica non è sapere 200.000 formule, ma è saper utilizzare, sapere la logica, saper utilizzarla nei problemi anche di tipo pratico, in quelli che non sono esercizi di matematica, ma sono i veri problemi, cioè quelli non ripetitivi che tu hai fatto 10 volte una espressione o un problema su spesa, ricavo e guadagno e te ne propongono uno con le cifre diverse ma lo schema è lo stesso. Problemi dove devi mettere in atto le tue rotelline e cercare una soluzione a un problema che non hai mai visto. di cui però hai gli strumenti per cercare la soluzione, chiaramente, non dare ai bambini piccoli una cosa da quinta superiore.
Come archiviamo la parentesi delle prove invalse?
Non l'archiviamo perché ci sono, a primavera ci saranno le nuove prove invalse e vediamo insomma come va. L'importante è che vengano fatte e che ciascuna scuola non lavori per le prove invalsi, perché sarebbe il test to test, cioè il fatto di mettere il test come obiettivo del lavoro scolastico, ma che vedano quali sono i punti di debolezza del proprio tessuto, della propria classe, della propria scuola, e lavorino per fare in maniera che questi punti di debolezza migliorino, perché sono i punti di forza e di debolezza giusti per imparare poi quelle cose che servono ad essere il cittadino attivo, si dice, secondo quanto stabilito ancora dai trattati di Lisbona del 2010, mi pare.
Sei d'accordo che un docente dovrebbe avere un docente tutor che lo segua?
Quelli che entrano in ruolo, cioè quelli che mettono per la prima volta piede dentro scuola, oppure che mettono piede stabilmente, sì. I docenti tutor sarebbero importantissimi. Sono lì, tra l'altro di solito lo si fa per amicizia col collega giovane, okay, ma dovrebbe essere una cosa abbastanza istituzionalizzata e anche al limite pagata, perché passare l'esperienza è come, sai, una volta nelle botteghe artigiane, quanto era prezioso il passare il testimone al proprio discepolo, no? E i nostri grandi artisti, eccetera, sono nati così. Sarebbe bello, sarebbe giusto che ci fosse nella scuola, invece attualmente è una figura solo burocratica. È quello che ti mette la firma nella tesina di fine anno dell'entrata in ruolo. Non esiste per i temporanei, cioè il supplente temporaneo nelle nostre scuole entra buttato nella fossa dei leoni senza che nessuno gli dica praticamente niente, se non questo è il registro e questo è il tuo orario. Stop.
Cosa dovrebbe fare il tutor?
Il tutor dovrebbe essere quel passaggio tra l'avere studiato una materia e visto che non all'università non ti insegnano ad insegnare, tranne in pochi casi, e alle elementari di sicuro, all'infanzia anche, ma alle medie e alle superiori no, dovrebbe essere quello che ti dà un pochino le dritte su cosa vuol dire entrare in una classe per insegnare.
La psicologia del docente?
La psicologia e la pedagogia. La pedagogia, di cui ormai abbiamo pile di volumi, ma poi finisce che uno entra in classe così, sparato, e Se è bravo, se riesce ad organizzarsi, ce la fa, altrimenti viene mangiato letteralmente, soprattutto in classi che siano un po' difficili, diciamo, o di ragazzi un po' grandi.
Con la manovra viene a cadere il bonus per quanto riguarda i neodiciottenni. Questo ormai sono poi si sa che le cose le dicono, e prima che passino alla concretezza ci potrebbero essere diversi cambiamenti e chiarimenti.
Sì, difatti in questi giorni subito c'è stata la levata di scudi, ovviamente, da parte di tante parti, quando quello che era uscito era viene abolito con la manovra il bonus diciottenni, cioè quei 500 euro che vengono dati al compimento del 18° anno d'età, indipendentemente dal reddito, e che i ragazzi possono spendere in servizi culturali o libri, non in oggetti, cioè uno non può comprarsi il tablet perché c'era il dubbio che magari lo rivendesse, ma invece può andare a concerti, può andare a teatro, può andare a musei, può comprare libri, e li hanno usati così i nostri ragazzi. E adesso si dice lo tolgono perché la coperta è corta, tira di qua, tira di là, meglio che tutti mangino qualcosa o paghino le bollette piuttosto che i ragazzi abbiano dei libri o vadano a dei concerti. Metto il punto di domanda in fondo. E pare che adesso hanno detto che non è che lo tolgono, ma lo modificheranno per evitare le truffe e poi metteranno un tetto ISEE. Va bene, però che non sia questa la scusa per diminuirlo tantissimo, perché l'ultimo anno sono stati spesi nel 21 95 milioni di euro per questa cosa. Non sono pochi, ma non sono neanche tanti. Perché quant'è che costa un F-35, lo sai tu?
No, però penso parecchio.
Mi pare che costi sui 250 milioni o passa.
Tre volte tanto.
O addirittura 1,5 miliardi, una roba del genere. Quindi, ecco, allora invece che metterlo con le bollette, mettiamo un F-35 o il bonus cultura ai nostri diciottenni. Ecco, se mettiamo così forse non ci sembrano tanti quei 93.000.
Allora, il tema del bullismo lo trattiamo la prossima settimana perché ci rimane solamente un minuto ed è un tema importante che preannunciamo per la prossima puntata prenatale.
Ricordiamocene allora.
Ce lo ricorderemo, parleremo anche del figlio disabile che nessuno porta in bagno,
sì.
Tra l'altro. Quindi questi saranno i temi. Invece vorrei chiudere con questa curiosità inglese, no? Che mette in correlazione le difficoltà della scuola con il mese di nascita. Io sono andato a dicembre,
sì.
Te lo dico prima che non vengano
sì,
fuori.
Sì, allora a dicembre va benissimo, poche difficoltà nella scuola. Pare che quelli che hanno più difficoltà nella a scuola siano quelli nati nei mesi estivi. Mistero del perché. Spero che non sia una ricerca che assomiglia a una cosa tipo fare l'oroscopo ai bambini, ma pare che sia seria e pare che abbiano trovato queste correlazioni.
Ma hanno fatto anche la correlazione su quando è stato concepito?
No. No, io ci ho fatto un pensierino su questo perché ho pensato che se guardiamo la natura si concepisce in autunno per far nascere in primavera per avere una stagione facile in cui
esatto.
Allevare i cuccioli, no? Che sia lo stesso motivo, ma comunque si hanno fatto anche questa ricerca, comunque tranquilli, le difficoltà sono in correlazione solo alle elementari, poi passa e siamo tutti uguali. Quindi
i PIMUS sono nati d'estate.
Sì, i PIMUS nati d'estate per le elementari.
Sono salvo. Grazie Maria Rosa, ci sentiamo fra 7 giorni.
Ok, grazie a chi ci ha ascoltato.